crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Fuori dal tempio. I consigli evangelici nella vita quotidiana. Un programma di Don Giuseppe Forlai, presentato da Monia Parente. Quarto incontro, la castità.
Un saluto a tutti voi amici in ascolto e ben ritrovati all'appuntamento con Don Giuseppe Forlai, che è con me in studio. Benvenuto Don Giuseppe.
Un caro saluto a tutti, grazie.
La castità, questo è il tema del nostro incontro dedicato dunque al secondo consiglio evangelico.
Parlare del consiglio evangelico della castità già ci allarma, perché nella nostra cultura contemporanea questo è sicuramente un qualche cosa di molto difficile. Ed è difficile soprattutto perché noi colleghiamo immediatamente questo termine castità al sesso, alla sessualità. E invece in realtà la castità è all'origine collegata all'amore. L'associazione mentale castità-sesso-negazione della sessualità già crea un cortocircuito, noi non sappiamo più in realtà di che cosa parliamo. È chiaro che se noi colleghiamo immediatamente la castità alla sessualità e all'espressione della sessualità che è il sesso, non ci raccapezziamo più, perché a nostra volta abbiamo anche un'idea sbagliata della sessualità, generalmente, perché noi viviamo in una mentalità che considera la sessualità e il sesso come un qualche cosa di spontaneo e non educabile. E quindi questa precomprensione alla fine ricade sul consiglio evangelico della castità. Se la sessualità e il sesso non sono educabili, allora di conseguenza la castità è innaturale. E quindi questo crea una difficoltà proprio di comprensione di quello di cui stiamo parlando. Che cosa c'è all'origine? Un fraintendimento su ciò che è naturale e ciò che è istintuale. Quando noi diciamo che la sessualità è naturale, non diciamo che è istintuale, perché naturale che cosa vuol dire proprio in filosofia? Che è inerente alla natura della persona, come l'intelligenza è inerente alla natura della persona, lo è la sessualità. L'intelligenza, la sessualità, non sono istintuali, bensì naturali. L'istintuale è un qualche cosa che bisogna fare necessariamente per sopravvivere, ma la sessualità e l'intelligenza, come l'intelligenza ma anche come il linguaggio, non sono istintuali bensì naturali, cioè fanno parte dell'essere di ognuno di noi. Ma siccome ognuno di noi si esprime e si rapporta nella vita con queste facoltà, con queste potenzialità naturali in maniera diversa, anche la sessualità va educata. Noi ci accorgiamo del fatto che la sessualità va educata solamente quando sentiamo fatti di cronaca che ci scandalizzano. Allora là pensiamo, certo che ci vorrebbe anche un'educazione a queste cose qui. Però in realtà è che noi non capiremo mai la castità, che è una virtù umana già contemplata addirittura prima del cristianesimo, anche dalla cultura per esempio romana, finché non ci mettiamo nell'ottica della educabilità di questa realtà della nostra persona. Facciamo un esempio così capiamo semplicemente quello che io voglio dire. Noi abbiamo una facoltà che è il linguaggio. Col linguaggio noi esprimiamo, speriamo, quello che pensiamo, i nostri pensieri. Ecco, parlare è naturale, ma non è istintuale, perché io devo saper parlare, devo saper trasmettere qualche cosa. Non solo, ma l'intelligenza di quello che io penso, la bontà di quello che io penso, si esprime anche con una forma altissima di linguaggio che è il silenzio. Anzi, spessissimo, chi meno parla è più intelligente. La sessualità è un linguaggio. E con questo linguaggio della sessualità si possono dire tantissime cose. si può dire amore, ma si può dire anche odio. Pensiamo, per esempio, al sesso agito come violenza. E in quel caso è un linguaggio che non esprime amore, ma che esprime odio. Quindi questo vuol dire che la sessualità si esprime attraverso un linguaggio che va educato. Come impariamo a parlare e a tacere, così nella sessualità dobbiamo imparare a parlare e a tacere. Quindi non è vero che il sesso è istintuale, è naturale, ma non è istintuale. Quindi se la sessualità va educata come il linguaggio, come il pensiero, come le facoltà dell'uomo in genere, allora c'è anche una virtù che ci aiuta ad educarci, ed è, nella tradizione, la temperanza. La temperanza è la capacità di non danneggiarsi tramite gli eccessi. Quindi la temperanza, nella tradizione morale della Chiesa, ma ancor prima nella tradizione anche classica, la temperanza è la virtù che educa il linguaggio della sessualità.
La castità richiama immediatamente il concetto di privazione. Perché? Perché l'associamo subito al sesso. In realtà, come tu ci hai spiegato, il concetto di castità è molto più ampio. E la castità, ad esempio, è un volto dell'amore.
Non solo la castità è un volto dell'amore, ma la cosa paradossale è che tutti desideriamo la castità. E a qualsiasi latitudine. Perché che cos'è l'amore e che cos'è la castità dentro l'amore? Ecco, facciamo un po' di distinzione. Noi diciamo spesso che ci vogliamo bene o vogliamo bene alle persone, ma e questo diciamo che in generale è l'affetto, ma non è proprio e specifico solo questo volersi bene dell'esistenza umana. Anche gli animali si vogliono bene. L'amore è qualcosa di più, non è semplicemente volersi bene, ma l'amore è volere il bene della persona. E volere il bene dell'altro, anche se questo bene dell'altro non coincide con i miei interessi e con le mie aspettative. Per questo, secondo me, la forma più alta di amore è quella di un padre e di una madre, che vogliono il bene del figlio e per questo bene sono disposti a perdere. E pensiamo a quante cose perdono i genitori per crescere un bambino piccolo, a quante notti insonni, quando si sveglia la notte. Questa è la forma dell'amore più alta, l'amore gratuito. Che cos'è la castità? La castità è proprio questo, è l'amore gratuito, l'amore disinteressato. Ecco perché tutti in realtà desideriamo la castità, perché tutti desideriamo essere amati in maniera disinteressata, in maniera gratuita, senza interessi. Se noi dovessimo definire la castità, dovremmo dire questo, che la castità è l'amore disinteressato.
Dal libro della Genesi. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. Gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo.
E E Don Giuseppe, dopo averci parlato della castità come un volto dell'amore, come amore disinteressato, hai scelto di ascoltare insieme agli amici che ci seguono questo brano tratto dal libro della Genesi. E perché? Come questo brano ci aiuta nella comprensione del concetto di castità?
Dio dice: non è bene che l'uomo sia solo. In questo testo, l'uomo, il termine uomo, non è riferito al genere maschile, ma alla persona. Quindi noi potremmo tradurre: non è bene che una persona sia sola, uomo o donna che sia. Voglio fargli un aiuto che gli sia simile. E in questa espressione c'è veramente un tesoro nascosto della scrittura, perché il termine ebraico è intraducibile per noi in italiano. Un aiuto che gli sia simile può voler dire diverse cose. I rabbini nei commenti ebraici al testo traducono così: voglio fargli un aiuto che gli sia di fronte. Loro intendono con questo di fronte anche la conflittualità normale che c'è nei rapporti. Tutti desideriamo entrare in relazione con gli altri, ma sappiamo benissimo che queste relazioni ci stanno di fronte, cioè ci sbattiamo la testa perché è difficile relazionarsi con gli altri. Quindi quando i rabbini traducono un aiuto che gli sia di fronte, fanno intendere sia un desiderio di relazionalità sia anche l'inevitabile conflittualità. Ma il mio professore di esegesi dell'Antico Testamento, quando studiavo teologia, aveva un'interpretazione molto bella e originale di questo, di questa espressione, un aiuto che gli sia simile. Un aiuto che mi sta di fronte, diceva lui, come il dirimpettaio della mia casa. E qua bisogna un po' pensare a come erano fatte le case nell'ambiente semitico. C'era un cortile dove ci si incontrava, dove si faceva il fuoco, dove ci si radunava, e su questo cortile si affacciavano varie costruzioni, varie case. Il clan abitava le case di questo cortile. Cosa succedeva? Che le case del tempo non avevano le finestre e i balconi, ma avevano una porta e una finestra che dava solo sul cortile. Quindi che cosa succedeva? Che la vita pubblica in un certo senso si svolgeva nel cortile, la vita intima della famiglia si svolgeva in casa. Per lo più la giornata passava in cortile, non in casa. In casa si dormiva solo. Quindi dalla finestra della propria abitazione si vedeva il dirimpettaio, cioè si scorgeva la vita intima della persona che mi abitava di fronte, della famiglia che abitava di fronte alla mia casa. Quindi lo sguardo attraversava il cortile e poteva scorgere quello che accadeva nella casa di fronte. Ecco, cosa c'entra tutto questo con l'aiuto che mi sta di fronte, che mi è simile? Sotto c'è un concetto importantissimo di amore. Che cos'è amare? Che cos'è amare gratuitamente? Noi potremmo dire: cos'è castità? La castità è l'affetto che custodisce la vulnerabilità dell'altro. Nella casa, nell'intimità, cosa si vede? Si vede la vita privata, la vita intima, i difetti, le passioni, gli errori, i litigi. Chi mi sta di fronte chi è? Chi custodisce la mia vulnerabilità? Ecco, questo è l'amore in Genesi 2. L'aiuto che è simile è colui, colei, che non usa la mia vulnerabilità per manipolarmi, e quanti amori manipolatori conosciamo, ma usa la mia vulnerabilità nel senso esclusivo di custodia, di protezione della fragilità. Chi mi ama, chi mi conosce, ma non usa la mia fragilità come un'arma. Questo è il concetto di amore, e questa è la castità. Chi è sommamente casto? Dio. Perché Dio ci ama proprio così, perdonando e custodendo le nostre fragilità, perdonando i nostri peccati, estendendo un velo di protezione intorno alla nostra vulnerabilità quotidiana. Quindi Dio è sommamente casto ed è sommamente amante proprio per questo.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta. Non sia mai. Non sapete voi che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? I due saranno, è detto, un corpo solo. Ma chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. Fuggite la fornicazione. Qualsiasi peccato commetta l'uomo è fuori dal suo corpo, ma chi si dà alla fornicazione pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio e che non appartiene a voi stessi? Infatti, siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo.
E dopo aver visto l'amore come custode della vulnerabilità dell'altro, con San Paolo conosciamo un altro aspetto dell'amore e dunque della castità.
Qua San Paolo si dimostra per quello che è. Noi lo conosciamo soprattutto come apostolo. In realtà Paolo è anche un grande mistico, cioè colui che vede la presenza di Dio in cose in cui noi abitualmente non lo scorgiamo. E Paolo richiama questa realtà. Dio non ci ha amati con la testa, ma ci ha amati con un corpo di carne. Questa è l'incarnazione. Dio ci ha amati con tutto se stesso. Ce lo ricorda Paolo nella lettera ai Galati. Il figlio di Dio è nato da donna, nato sotto la legge. Cioè, per darci un amore reale, non fantastico o illusorio, è nato sotto delle consuetudini, sotto la legge, ed è nato da donna, cioè nella carne. Allora Dio ci ha amati con un corpo, e ancora oggi ci ama con il suo corpo risorto nell'Eucarestia, è il corpo di Cristo. E quindi questo concetto ci aiuta a capire ancora meglio l'amore casto. L'amore casto è sempre un amore non di testa, di fantasia, ma è un amore che si esprime con il proprio corpo. Paolo che cosa dice? Che il nostro corpo non è, come pensa la grecità, il carcere dell'anima, ma al contrario è il tempio di Dio e la sua abitazione. E Paolo dice: non unirti a una prostituta, nel brano specifico che abbiamo ascoltato, perché unendoti a una prostituta e lasciandoti vincere dalla lussuria, e tu contamini il corpo che è il tempio di Dio. Qual era il concetto morale che era comune a quell'epoca? Che attraverso l'unione dei corpi passassero anche le qualità morali. Quindi Paolo dice: se tu, che sei il tempio di Dio, ti unisci con il tuo corpo a una prostituta, fai del tuo corpo un corpo di prostituzione. E Dio non può abitare in un corpo di prostituzione. Cosa c'entra questo con la castità? C'entra nel senso che ci dà forse la mentalità giusta per capire questo consiglio evangelico. In realtà casto, castità, dalla sua radice sanscrita che è kad o kud, vuol dire proprio sacro. Ecco, la castità è quella realtà che rende sacro il corpo di ciascuno di noi. Allora si è casti perché si è tempio di Dio, e questo tempio di Dio, che è il corpo, è a servizio dell'amore. Dell'amore che si fa misericordia quando noi soccorriamo una persona ammalata, quando l'accarezziamo, quando ascoltiamo. Queste sono tutte espressioni di un corpo casto. La tenerezza è espressione di un corpo casto. Perché questo corpo è il tempio di Dio. E Dio che cos'è? Dio è misericordia. E quindi ciò che noi facciamo di bene col nostro corpo è castità, perché è un prolungamento della presenza del Dio misericordioso dentro di noi. Ecco, Paolo aggiunge questa realtà da comprendere molto importante. L'amore gratuito è un amore che parte dall'essere custodi della vulnerabilità dell'altro, libro della Genesi. Ma l'amore gratuito ha anche questo altro aspetto. Amare gratuitamente vuol dire mettere il proprio corpo a servizio della misericordia. Quindi da questa comprensione della castità comprendiamo semplicemente che la castità è per tutti. Cioè ogni cristiano è chiamato alla castità, anche lo sposato, perché tutti siamo chiamati, primo, ad amare gratis. Secondo, siamo tutti chiamati a fare del nostro corpo un segno della misericordia. Poi ci saranno le modalità di vivere la castità, che saranno diverse per il religioso, per la suora, per il consacrato, ma tutti siamo chiamati in quanto cristiani alla castità, che è proprio questa manifestazione dell'amore gratuito e misericordioso di Dio.
E siamo in chiusura, grazie Don Giuseppe per questo incontro.
Grazie a voi.
Ci lasciamo ascoltando il brano che hai scelto a conclusione di questo nostro incontro. Si tratta di un brano di Divo Barsotti, tratto dal libro Esci dalla tua terra. Lo ascoltiamo e con questo salutiamo gli amici che ci seguono e diamo appuntamento al prossimo mese.
Amiamo nel Cristo. Amiamo il Cristo così da essere una sola cosa con Lui, perché poi il Cristo medesimo ami attraverso di noi. È il Cristo che ha voluto attrarre a sé tutta l'umanità. È il Cristo che ha voluto la salvezza di tutti gli uomini. E noi saremo nel Cristo. Noi saremo lo strumento di una salvezza che veramente raggiunge gli estremi confini. Siamo così povera cosa. Che cosa sarebbe il nostro amore per il prossimo se fossimo noi ad amare? Nella misura che l'avremo amato, il Cristo vivrà in noi. Allora potremo amare i nostri fratelli. L'amore del prossimo è la cosa più difficile, proprio perché è la cosa più alta di tutte. Si parla tanto dell'amore del prossimo e i nostri discorsi non sono molto spesso che retorica vana, o se non sono retorica, decadono su un piano di pura socialità, di beneficenza, di pura solidarietà umana. Ma l'amore cristiano del prossimo è ben altro. È la potenza di un amore che veramente è il più grande. Nell'amore del prossimo si manifesta una potenza di Dio più grande di quella che si manifestò nella creazione del mondo. Perché la creazione è soltanto condizione a questo dono di amore onde Dio colma gli abissi che Egli ha creato. Egli ha creato infatti una capacità che si apre ad accoglierlo. Egli ci ha fatti per sé, e dunque la creazione si apre ad accogliere questo amore che è Dio e non lo riceve che da noi. Amiamo il Cristo, uniamoci a Lui, diveniamo una sola cosa con Lui, perché si faccia presente davvero nel mondo il suo stesso amore.
In chiusura, cari amici, un importante avviso. A partire da martedì 7 gennaio 2014, la programmazione del canale 105 FM Radio Vaticana Italia subirà alcune modifiche, modifiche che riguarderanno anche Orizzonti Cristiani. Infatti, a partire dal 7 gennaio, alle 7 del mattino, in replica alle 17:35, potrete ascoltare un nuovo programma, I Giochi dell'Armonia, un programma che raccoglie l'eredità di Orizzonti Cristiani e di Pagine e Fogli, due programmi storici della Radio Vaticana. Dunque un'eredità fatta di tradizione e di creatività. Lo ricordo ancora, a partire da martedì 7 gennaio alle 7 di mattina, in replica alle 17:35, I Giochi dell'Armonia, da lunedì a sabato. E I Giochi dell'Armonia propone anche tutti i giorni alle 21, dunque da lunedì a domenica, delle serie monografiche, che sono le serie alle quali siete più affezionati, ad esempio Dalla pagina al microfono, Oggi parliamo di, La settimana del Papa per quanto riguarda Orizzonti Cristiani, ma anche Storie e Faccia a faccia improbabile alla Radio Vaticana per quanto riguarda Pagine e Fogli. Rimane invece invariato l'appuntamento di Orizzonti Meditazione, dunque l'appuntamento con le nostre meditazioni ogni mattina alle 6:15 e in replica alle 23:45 resta invariato. Ve lo ricordo ancora, a partire da martedì 7 gennaio, I Giochi dell'Armonia. Da lunedì a sabato alle 7 del mattino e in replica alle 17:35 e tutti i giorni alle 21. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.